Ed eccoci qua insieme al primo appuntamento della settimana, o quindi un bentornato al nostro appuntamento con appunto il libro più letto. E proprio da questo libro, venerdì scorso, abbiamo parlato delle tentazioni di Gesù Cristo, tentazioni in campo fisico, psicologico e spirituale, se ben vi ricorderete. Dopo aver resistito a queste tentazioni di Satana, Gesù fu fortificato e in Luca, il Vangelo da cui stiamo apprendendo molte cose in questo periodo, in Luca al capitolo 4 ai versetti 14 e 15 troviamo gli avvenimenti che seguono. Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Dopo la tentazione, il Signore si rafforzò nella potenza dello Spirito Santo. La tentazione fa una delle due cose per un individuo: o lo rafforza o lo indebolisce. È un po' come il servizio militare, no? O ti forma o ti disfa. Se questo sia effettivamente vero per un militare, beh, non lo so. So comunque che la sofferenza e la tentazione o ti addolciscono o ti inaspriscono, ti ammorbidiscono o ti induriscono. C'è una vecchia illustrazione che dice che lo stesso sole scioglie la cera ma indurisce la terracotta. È il carattere o la condizione dell'elemento, non il sole che scioglie la cera e che indurisce la terracotta. Quindi Dio non ti indurisce. Egli non induriva il cuore di Faraone. Faraone, quando non voleva far partire Mosè e i suoi, aveva già un cuore duro e Dio lo mise soltanto allo scoperto. Il nostro Signore si è identificato con l'umanità. La Scrittura conferma questo fatto con queste parole. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Ebrei 2:17. Il Signore Gesù Cristo diventò uomo e così dopo la sua prova aveva bisogno del rafforzamento dello Spirito Santo. E se il nostro Signore aveva bisogno del rinforzo dello Spirito Santo dopo la sua tentazione, quanto più ne abbiamo bisogno noi? Dopo la tentazione, il Signore ritornò in Galilea e insegnò nelle sinagoghe. Egli venne glorificato dalla gente, veniva lodato e complimentato, eppure è possibile lodarlo e ugualmente rigettarlo. È possibile cantarne le lodi e nello stesso tempo rifiutarlo. La stessa folla che cantò Osanna e che lo voleva incoronare, il giorno dopo voleva crocifiggerlo. Sto pensando a un quadro della crocifissione con una croce vuota in primo piano e sullo sfondo un asino che sta mangiando dei rami di palme. È così che è andata. Un giorno il Signore viene glorificato e il giorno dopo viene crocifisso. Accostiamoci adesso ad uno dei fatti più belli riportati nella parola di Dio. È un racconto scintillante che brilla di luce. È fragrante di significato ed è bellissimo guardarlo. Luca ce lo racconta in questo modo. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Potete trovare questa scrittura che appunto si è adempiuta in Gesù in Luca al capitolo 4 dai versetti 16 al 21. Questo fatto è riportato soltanto da Luca ed è così straordinario che non possiamo passarci proprio sopra. Ci viene detto che dopo la tentazione il Signore ritorna nella sua città. Di solito una città è fiera quando uno di loro diventa famoso, no? Come d'abitudine, lui di sabato andò nella sinagoga a Nazareth. La sinagoga era ai tempi del nostro Signore il luogo di ritrovo religioso più importante per i giudei. Deve essere venuto in uso durante l'esilio di Babilonia. I giudei erano lontani dalla loro terra, dal tempio e anche dall'altare. Senza dubbio si sentivano stimolati a radunarsi attorno a coloro che erano particolarmente pii e che temevano Dio, per poter ascoltare quindi la parola di Dio e avere una specie di adorazione. Nel libro di Ezechiele, al capitolo 14, versetto 1, e anche nel capitolo 20, al versetto 1, ci viene detto che gli anziani si radunavano attorno a Ezechiele, forse in una specie di sinagoga. Dopo l'esilio, la sinagoga rimase. Inizialmente era usata soltanto per l'esposizione della legge di Mosè. Più tardi fu aggiunto a questa un momento di preghiera e anche di predicazione. Comunque, fondamentalmente, la sinagoga era il luogo adibito all'insegnamento della legge a tutte le classi sociali. Al tempo del nostro Signore si trovavano sinagoghe in tutte le città. Qui, in questo luogo, posso inserire almeno un giorno degli anni silenziosi della vita terrena di Cristo. Non so granché degli altri sei giorni della settimana, ad esclusione del fatto che egli era un falegname e in quei giorni lavorava, ma so che ogni settimo giorno egli andava nella sinagoga, andava lì per adorare e lì poteva testimoniare. Dopo il periodo nel deserto è tornato a casa ed ora è nella sinagoga. Gli viene dato il libro ed egli inizia a leggere. Legge dal libro del profeta Isaia. In quei giorni la Bibbia non era divisa in capitoli e versetti, ma se così fosse, egli avrebbe letto Isaia 61, versetti 1 e 2. La cosa importante è che dobbiamo notare dove egli smise di leggere. Non lesse la fine del versetto nel quale si parla del giorno della vendetta del nostro Dio. Egli chiuse il libro e lo restituì al sacerdote. La cosa stupefacente è che egli non smise di leggere alla fine di una frase, ma prima di finirla. Nella nostra traduzione smette alla virgola, ma all'epoca questa non c'era. Non menziona assolutamente la parte della frase «il giorno della vendetta del nostro Dio». Non ha menzionato niente del testo che segue questa frase. Sai perché? Egli guardò la folla e disse «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Questo era un passo della scrittura che sarebbe stato adempiuto fino a quella virgola. Il resto del passaggio non sarebbe stato adempiuto fino alla sua seconda venuta. Il giorno della vendetta non era ancora arrivato. Cos'è il giorno della vendetta? È quel periodo di cui parla Dio. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso l'estremità della terra. Salmo 2, 8. In che modo il Signore prenderà l'eredità delle nazioni? Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla, dice il Salmo 2 al versetto 9. E questo è il modo, il Signore verrà con potenza, sarà questo il giorno della vendetta. E questo è il grande giorno del Signore e avverrà quando Cristo tornerà di nuovo. Egli venne la prima volta per predicare il Vangelo ai poveri perché essi potessero essere salvati. Egli venne unto dallo Spirito Santo a portare il messaggio glorioso della salvezza. Noi viviamo ancora in quel meraviglioso giorno, il giorno del Vangelo. Quando verrà la seconda volta, sarà il giorno della vendetta. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ed egli disse loro «Certo, voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse, «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato». O fu solo Naaman, il Siro. Queste parole di Gesù si trovano in Luca capitolo 4, dal versetto 22 al 27. La gente lo guardò e lo riconobbe come il figlio di Giuseppe, un falegname. Questo sembrava rovinare tutto. Come poteva egli essere il Messia? Luca evidenzia molto chiaramente che egli prese su di se stesso la nostra fragile umanità. Il Signore illustra questo in un modo meraviglioso. Egli cita due pagani che vissero al di fuori del paese di Israele, la vedova di Sarepta e Naaman della Siria. Nelle loro vite Dio operò in modo miracoloso. Cerca in questo modo di far capire loro che, pur essendo la sua stessa gente, stavano per perdere una grande benedizione perché non volevano accettare chi egli fosse in realtà. Loro sarebbero stati come le tante vedove e i tanti lebbrosi di Israele che non furono guariti durante il periodo del profeta Eliseo. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Troviamo queste parole in Luca al capitolo 4, dai versetti 28 fino al 30. La gente della sua città rigettò perciò Gesù. Il paesaggio attorno a Nazareth è aspro e loro lo portarono sul ciglio di un monte per poterlo uccidere. La sua fuga da questa folla fu, come abbiamo letto, un miracolo. Gesù, costretto ad andarsene, si trasferisce a Capernaum e lì continua il suo ministero. Poi discese a Capernaum, città della Galilea, e qui insegnava la gente nei giorni di sabato. Ed essi si stupivano del suo insegnamento perché parlava con autorità. Luca 4, versetti 31 e 32. Da questi due versetti fino alla fine del capitolo viene descritta un'intera giornata del Signore Gesù. Tanti di noi avrebbero gradito poter trascorrere un giorno insieme a Lui quando era sulla terra. Luca ce lo rende possibile. Sia Matteo che Marco riportano il fatto che il Signore Gesù trasferì il suo quartier generale dalla sua città di Nazareth a Capernaum sul lago di Galilea. Egli fece questo perché la gente della sua città non volle riceverlo. Venne un giorno in cui egli disse alla gente di Capernaum: «E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades». Luca 10, 15. Poiché lì c'era il suo quartier generale, loro avevano una grandissima opportunità. La luce crea responsabilità. Quando di sabato il Signore parlò nella sinagoga, egli non parlò come uno scriba o un fariseo, che erano i religiosi di quel tempo, ma come uno che ha autorità, e ciò stupì non poco il popolo. In questo contesto si inserisce l'episodio che segue nei versetti 33 fino al 37. Ora, nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio impuro, il quale gridò a gran voce: «Ahi, che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò, dicendo: «Taci ed esci da quest'uomo». E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra di loro, dicendo: «Che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi, ed essi escono». E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione. Viviamo in giorni in cui il satanismo ha alzato ancora la testa e l'adorazione di Satana è una realtà. I demoni erano all'opera nei giorni del nostro Signore e sono all'opera ancora adesso. Anche con l'uso della droga è difficile spiegare alcune delle azioni dei terribili crimini commessi sotto la potenza e il controllo di Satana. Il nostro Signore aveva ed ha l'autorità di cacciare anche i demoni e di liberare le persone da questa realtà. Logicamente, avvenimenti di questo tipo avevano molta presa sulla gente e la sua fama andava aumentando ovunque. Ma la giornata era ancora lunga e Gesù, poi, alzatosi e uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora, la suocera di Simone era tormentata da una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre e la febbre la lasciò. Ed ella subito si alzò e si mise a servirli. Luca 4, versetti 38 e 39. Dopo aver lasciato la sinagoga, sembra che il Signore andò a casa di Simon Pietro, forse per un pranzo. Mentre era a casa di Pietro, egli guarì la madre della moglie di Pietro. La suocera di Pietro aveva una grande febbre. La gravità di una malattia era, nel linguaggio comune, associata all'entità della febbre. Questa ovviamente era una malattia grave. Il nostro Signore rimproverò la febbre, il termine usato dal dottor Luca, ha il significato di mettere la museruola. La febbre era come un cane feroce che si era liberato dal guinzaglio. Il nostro Signore agisce così anche con il peccato. Immediatamente la suocera di Pietro si alza e li serve. Quando il Signore Gesù Cristo guariva qualcuno, la guarigione non veniva gradualmente, ma immediatamente. Era una cosa meravigliosa. Ho sentito parlare di un incontro condotto non molto tempo fa da un guaritore che diceva di guarire nel nome di Dio. Si diceva che uno storpio venne portato sulla piattaforma dove venne dichiarato guarito. Lo portarono fuori ed era ancora zoppicante. Poi venne una persona che dichiarò di avere un cancro. Il guaritore lo dichiarò guarito immediatamente dal cancro. È stupefacente vedere come la gente accetta questo tipo di testimonianza. Perché il mutilato non venne guarito immediatamente? Se lo avesse fatto il nostro Signore, la cura sarebbe stata immediata. Posso sentire qualcuno chiedere: «Non credi nella guarigione divina?» La mia risposta è: «Che altro tipo di guarigione c'è?» Tutta la guarigione è divina. È questo che il dottor Luca ci racconta. Non sempre però i dottori riconoscono questo fatto. Un dottore una volta disse: «Io mando la fattura, ma Dio fa la guarigione. io tiro fuori la parte che offende il corpo, ma è Dio che deve essere il guaritore. Che grande testimonianza! Dio, e non una persona, è colui che guarisce. Il giorno stava quasi per finire, ma la voce ormai si era sparsa e tutti i sofferenti furono portati a Gesù. Al tramontar del sole, tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui, ed egli li guariva, imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo: «Tu sei il figlio di Dio», ma egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Ma egli disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato», e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Troviamo questo racconto in Luca al capitolo 4, dai versetti 40 sino al 44. La sua giornata era iniziata al mattino, insegnando nella sinagoga. Ora invece è tarda sera. Il Signore esce fuori dove la folla si era radunata e va da uno all'altro, toccandoli e guarendoli. Matteo, nel suo racconto di questo episodio, cita il profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie». Matteo 8, 17. Il Signore, quindi, guariva in una maniera meravigliosa. Erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Isaia 53, 4. Egli portò affettuosamente le malattie e i dolori della gente, nonostante il fatto che il popolo di Israele lo ritenesse colpito, percosso e umiliato. È questo il modo in cui lo stimiamo. Vedi, egli non guarì la gente in base alla loro fede, per quanto ne sappiamo noi, ma il suo grande cuore, pieno di compassione, lo fece agire nei loro confronti. E alla fine di questo appuntamento voglio incoraggiare proprio te, e anche me stesso ovviamente, di avere un cuore così compassionevole come quello di Gesù. E in Galati al capitolo 6, nel versetto 2, la Bibbia ci dice: «Portate i pesi gli uni degli altri, e adempirete così la legge di Cristo». È davvero una bella sfida aiutare altre persone, portare i loro pesi, e sono convinto che alla fine, se lo facciamo, tutti noi saremo più felici. Bene, io mi fermo qua e quindi ci risentiamo proprio domani.